centrodestra per quanto riguarda la Regione Lazio, norma nazionale, norma regionale che vanno verso il senso della semplificazione e incontro alle esigenze dei cittadini, perché quando parliamo di lotti di piccole dimensioni non sono certo i lotti che interessano alle grandi speculazioni edilizie, ma molto probabilmente, così ha senso, si rivolgono e si riferiscono a cittadini che molto più banalmente devono costruire la casa per il figlio piuttosto che per se stessi. In questo senso va la modifica del 380, in questo senso va la legge regionale. Apprendiamo da due sentenze, una del TAR e una dal Consiglio di Stato, che solo nel comune di Rieti non possiamo utilizzare il permesso convenzionato perché non riportato nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, non possiamo che prenderne atto. E ci siamo immediatamente messi a lavorare perché il cittadino del comune di Rieti non debba essere e avere diritti differenti dal cittadino di Città Ducale, che pure ha rilasciato diversi permessi convenzionati negli ultimi due anni, almeno quelli che ho verificato io. Quindi, no, dico semplicemente perché l'ho visto, il sindaco di Città Ducale è persona di buon senso, ma non è quello, è solo per dire che nei comuni del Lazio si utilizza il permesso convenzionato come in altri comuni, nessun comune ha avuto sentenze di questo tipo, tanto che fra i primi atti che abbiamo compiuto dopo il recepimento delle due sentenze è stato quello di trasmettere quella sentenza alla Regione Lazio, ma per un semplice motivo: la norma sul permesso convenzionato è del 2014. Credo che non ci siano più di 30 piani regolatori nel Lazio approvati dopo, successivamente al 2014, e fra quelli credo che nessuno preveda espressamente nelle norme tecniche di attuazione l'utilizzo del permesso convenzionato. Quindi sembra abnorme l'intervento del TAR prima e del Consiglio di Stato dopo. Ribadisco che molto banalmente, leggendo la norma, che vi invito a leggere se non l'avete già fatto, è molto chiara, semplice, stabilisce dei paletti abbastanza semplici, cioè si interviene con l'articolo 28 bis qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. La convenzione approvata con delibera di consiglio comunale, dice la norma nazionale, salva diversa previsione regionale, cosa che la Regione Lazio ha fatto demandando l'approvazione della convenzione alla Giunta, specifica gli obblighi funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta alla fonte di regolamento degli interessi, sono in particolare eccetera eccetera, e poi parla della dimensione del lotto che sia esigua. Ecco, questa è la norma. Se leggiamo questa norma, a me risulta ancora difficile comprendere come siamo potuti arrivare a due sentenze che dicono che l'utilizzo del permesso convenzionato debba essere recepito e specificato nelle norme tecniche d'attuazione del piano regolatore, ma tant'è e tanto ci siamo e pertanto ci siamo mossi. A quel punto, introducendo l'utilizzo del permesso convenzionato, rispettando i dettami della norma nazionale e il recepimento nella norma regionale, intervenendo sulle NTA delle zone A1, 2, 3, quindi ci riferiamo alla zona del centro storico, eliminando ciò che sembra davvero una mostruosità urbanistica, cioè il piano di recupero anche per un solo edificio, cioè sapete che nel centro storico di Rieti ci sono edifici cielo terra che appartengono a una sola famiglia. Per ristrutturare quella palazzina si sarebbe dovuto intervenire con un piano attuativo, cioè con un piano di recupero. Piano di recupero che la norma del 42 estende ai centri storici, ma agli isolati dei centri storici. Oggi si è intervenuti molto spesso, dal mio punto di vista, ma è un'opinione mia, mascherando il risanamento conservativo, in alcuni casi il restauro, qualora permesso, una ristrutturazione. E chiaramente i costi di un permesso non sono quelli di un piano attivo, che costa molto di più, motivo per il quale forse alcuni hanno desistito dal ristrutturare case in centro, se non utilizzando le deroghe per esempio del terremoto. Quindi interveniamo appunto dicendo che si può utilizzare nelle zone A, in tutta la zona A, il permesso di costruire convenzionato, con particolare riferimento alle sottozone 1, 2 e 3, fino alla ristrutturazione, fino alla demolizione e ricostruzione. Nelle zone 4 e 5 solo per la demolizione e la ricostruzione, perché già è previsto per le 4 e 5 l'intervento edilizio diretto. Interveniamo introducendo il permesso convenzionato nelle zone F5, zone F5 che a tuttora, cioè a tutt'oggi, permettono il permesso a costruire diretto. Noi sostituiamo il permesso a costruire diretto con il permesso convenzionato, quindi con un maggior controllo da parte dell'amministrazione, sempre fatte salve le caratteristiche di dimensioni e di semplificata realizzazione delle opere di urbanizzazione. Interveniamo per ultimo nelle zone C, tutte le zone C, quindi le zone di espansione, esattamente come la zona di Porrara. Aggiungo, nella zona di Porrara, oltre alla norma regionale, oltre alla norma nazionale, l'utilizzo del permesso convenzionato era indicato nella relazione del piano quadro, cioè nel piano quadro si diceva che nel subcomprensorio A, quello che fa riferimento all'edificato, nelle porzioni rimanenti non edificate del subcomprensorio A si poteva procedere con il rilascio del permesso convenzionato. Quindi non solo mi sento di difendere l'operato degli uffici, ma credo che chiunque, da me interpellato, tecnico del settore, avrebbe agito esattamente come hanno agito i nostri uffici. Ma chiaramente trasformiamo queste due sentenze in un vantaggio, perché interveniamo a questo punto in modo più organico sulle norme tecniche d'attuazione del piano regolatore e prevediamo appunto l'utilizzo del permesso convenzionato anche nelle zone di espansione, anche in quelle zone di espansione che hanno avuto una lottizzazione approvata decaduta, ma che ha completato le opere di urbanizzazione e che ha avuto dei lotti residui di scarse dimensioni con opere di urbanizzazione completate, appunto si può intervenire con la richiesta di permesso convenzionato, che a quel punto rimane sempre in capo all'amministrazione. Altra cosa che facciamo, eliminiamo l'indice del metro quadro metro cubo in assenza di piano sulle zone C, ma riportiamo tutto a metro quadro, appunto sulle zone C, anche lì intervenendo su una stortura, dal mio punto di vista, da un punto di vista sia edilizio che urbanistico. Questo è quello che prevediamo in sintesi in questa variante. Ne abbiamo parlato abbondantemente durante le commissioni, quindi vi ringrazio e ascolto, chiaramente ascolterò gli interventi, gli apporti, i suggerimenti. Siamo in adozione di questa delibera verrà pubblicata, sarà possibile fare le osservazioni come accade per tutti gli atti di questo tipo, ci sarà poi un successivo passaggio in commissione e poi l'eventuale approvazione definitiva in Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie Assessore. Qualche collega desidera intervenire? Benissimo, allora procediamo. Prego, prego consigliere.
Un minuto proprio, perché oltretutto c'entra ben poco con la delibera. Volevo dire, gliel'ho già detto in privato, che il Consiglio Comunale di oggi ci ha dato una notizia sicuramente importante che l'assessore ha nascosto all'interno delle sue reti. Il fatto che abbia chiesto all'assessore al bilancio di stanziare 170.000 euro per dare il via a tutte le procedure per un nuovo strumento urbanistico, considerando, io credo che questa sia la notizia più importante di tutta la giornata, al di là di tutti gli atti deliberativi, perché l'idea che si cominci a lavorare, ci vorrà del tempo, insomma, non sono procedure certo rapide e semplici, a un nuovo strumento urbanistico, è quello che potrà fare la differenza. Quindi invito l'assessore, come ho già detto in privato, ad attivarsi in modo che ci sia un coinvolgimento totale, non solo del Consiglio Comunale, ma delle associazioni, del mondo economico, del mondo nella formulazione del nuovo strumento urbanistico, e devo dire che anche previsti tempi, che questo comporta però, e lo dico perché sono stato presente ai lavori del precedente piano regolatore in maniera anche abbastanza assidua, comporta però di non dare ai tecnici che verranno incaricati, che immagino debbano essere tecnici di qualità, un tessuto compromesso, o perlomeno cerchiamo di dargli un tessuto meno compromesso possibile, perché possano sviluppare, se noi ci mangiamo il territorio, come è già avvenuto in altri periodi storici dell'amministrazione, con i piani di zona, con tutta una serie di cose, il tessuto è morto quando viene consegnato a chi ci deve agire. Quindi da questo punto di vista sono contento che si dia l'avvio a questa procedura. Assessore, mi raccomando però il massimo coinvolgimento, soprattutto nella parte iniziale, quando fondamentalmente si stabiliscono i concetti su cui si basa lo strumento. Grazie.
Prego, assessore.
Solo rapidissimamente, consigliere, due questioni. Il coinvolgimento sia delle categorie tecniche che delle categorie produttive che degli organi, diciamo, amministrativi, quindi le commissioni, la commissione in questo caso, non solo sono giustamente auspicate da lei e recepisco l'invito, ma nel nuovo PUCC, che è diverso dal vecchio piano regolatore, ha due fasi, una l'analisi di contesto e l'altra la redazione del piano vero e proprio, è obbligatoria il passaggio e la consultazione di tali categorie politico-amministrative e chiaramente di interesse, portatori di interesse o di categoria. È chiaro, sarebbe auspicabile fermare il tempo quando si progetta, diciamo, si pianifica, ciò risulta un po' difficile, soprattutto è chiaro, altro elemento, i PUCG sono un po' più rapidi, cioè il comune di Fara Sabina ha impiegato 4 anni nell'iter completo, è chiaro che è una dimensione diversa, gli importi sono diversi, però il PUCG ha una rapidità diversa, è più completo forse nelle analisi, più semplice però per la redazione del piano, proprio perché approfondisce molto gli aspetti, diciamo, appunto dell'analisi di contesto, chiamiamola così. Quindi assolutamente sì, seppur è difficile fermare il tempo.
Presidente d'aula. Ringraziamo per l'intervento.
Dovete capire che ci sono delle esigenze di carattere fisiologico irrimandabili. Allora, votiamo. Dunque procediamo con la votazione, prego dottoressa.
Sì, votiamo.
Sì, prego.
Sinibaldi, Aguzzi, assente. Angelucci,
sì.
Avetti, assente. Bigliocchi, no. Bizzoca, Broccoletti, Carlucci, Carrozzoni,
sì.
Di Marco, Domeniconi,
sì.
Eccolo. Emili, assente. Evangelista,
questa.
Fagiani, Falcetti,
adesso c'è questo.
Giraldi, Grillo, Arianna,
no, proposta 11, sì.
Assente. Grillo Giovanni, Guadagnoli, assente. Labonia, Leonardi, assente. Maffei,
sì,
Paris, sì, scusate,
no.
Petrangeli, assente. Principessa, Purificati, Raimondi, Ramacoggi, Tosoni, Ubertini, contrari. Valentini, assente. Vassallo, Volpicelli, no. Ecco qui.
Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 favorevoli. 1, 2, 3, 4 contrari. 0 assoluti. 2, 4, 6, 8, 10.
Diciannove voti favorevoli, quattro contrari, nessuno astenuto, approvato. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, come prima. Passiamo al punto 16, istituzione nuova fascia di rispetto cimiteriale per il cimitero di Rieti Capoluogo, proposta numero 26, prego assessore Rositani.
Sì, davvero rapidissimamente. Intanto perché credo sia una buona notizia per tutti e per tutto il Consiglio Comunale, con i gesti apotropaici che ognuno ha il diritto di esercitare, però battute a parte credo sia qualcosa di importante nella nostra civiltà aver cura dei propri morti e della locazione dei propri morti. Credo che la città abbia bisogno da tempo, aveva bisogno dell'ampliamento del cimitero comunale. Questo è un atto propedeutico alla possibilità che i lavori, tanto che viene innescato da una richiesta dei lavori pubblici, il 3 di giugno del 2026, che fa l'urbanistica, appunto, è quella di restituire e rivedere la perimetrazione del vincolo di inedificabilità collegato all'ampliamento del cimitero, che ci permetterà di ampliare il cimitero su area già in proprietà del comune e quindi non necessitando di esborsi per l'esproprio. Nella relazione allegata alla delibera avete trovato i dettagli, quindi non li rielencherò, del numero dei nuovi loculi e del numero dei nuovi ossari. Credo sia un gesto da assolutamente di civiltà e da condividere con tutto il Consiglio Comunale, quindi ascolterò gli interventi e poi mi riservo la eventuale replica. Grazie.
Grazie assessore. Ci sono interventi? Nessun intervento? Benissimo, allora passiamo alla votazione. Prego dottoressa Salvi.
Sinibaldi, Aguzzi, assente. Angelucci,
sì.
Avetti, assente. Bigliocchi,
sì.
Bizzoca,
sì.
Broccoletti, Carlucci, assente. Carrozzoni, Di Marco, Domeniconi,
Sì.
Emili, assente. Evangelista? Fagiani? Falcetti? Giraldi? Grillo, Arianna? Grillo Giovanni? Guadagnoli, assente. Labonia? Leonardi, assente. Maffei? Paris? Petrangeli, assente. Principessa? Purificati? Raimondi? Ramagoggi? Tosoni? Ubertini? Valentini, assente. Vassallo, assente. Volpicelli?
Sì.
Ma, a me bisogna...
Grazie dottoressa. 24 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, approvato, votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti come prima, grazie. Allora colleghi, so che sono molte ore che siamo qui, ma ci siamo quasi, ricomponiamoci un pochino, dunque passiamo al punto 17, approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla realizzazione di una nuova area camper su via Fonte Cottorella sottostante al presepe della Pace, adozione di variante urbanistica puntuale a PRG vigente ai sensi dell'articolo 19 del DPR 327/2001 e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, proposta numero 49, relazione all'assessore al turismo Chiara Mestichelli. Prego assessore.
Ne abbiamo già ampiamente parlato in commissione con chi è stato presente. Stiamo utilizzando i fondi del Comitato Greccio 2023 e il progetto è già stato in linea, diciamo, il progetto di massima è stato già approvato per la realizzazione dell'area camper nella zona al di sotto del presepe della Pace. Abbiamo necessità di fare una variazione, una variante urbanistica, perché dobbiamo passare da una zona E2 agricola vincolata a una zona F4 servizi pubblici. E poi dobbiamo dichiarare la pubblica utilità. I progetti sono stati consegnati in sede di commissione e sarà realizzato a stralci perché le somme disponibili non sono sufficienti per realizzare tutti i posti che vogliamo realizzare, però inizieremo insomma con diciamo, una parte della struttura viene eseguita, la parte più destinata alla fruizione, e poi ci saranno altre opere che verranno eseguite successivamente, tra cui anche un'area, un anfiteatro per far sì che la zona dei camperisti sia una zona viva, non sia soltanto un mero parcheggio, quindi si va sempre più verso l'ampliamento della ricettività anche attraverso queste forme alternative di ricettività turistica, che tra l'altro già ci stanno chiedendo molto, per esempio per gli europei e per tutti gli eventi che stiamo facendo, quindi è una vera e propria esigenza della città, quindi ecco, questo è il tema, l'oggetto della delibera.
Grazie assessore, prego consigliere Volpicelli.
Posso fare solo una domanda? Io non c'ero in commissione, quindi chiedo solo una cosa, perché ho letto, diciamo, la delibera, però volevo capire tutte queste attività successive, l'anfiteatro, i servizi in generale, se sarà previsto qualcosa, saranno definiti successivamente, entro, non so, viene fatto un riferimento entro 60 giorni dalla messa, insomma, oppure... Solo per capire.
Allora, nel progetto è tutto già previsto, cioè è stato progettato tutto, è chiaro che i fondi oggi che abbiamo a disposizione sono quelli, li dobbiamo utilizzare entro il 30 novembre, deve essere terminato e conclusa l'attività, è chiaro che appena avremo maggiori disponibilità sarà nostra cura trovare altri fondi perché insomma va completato, attualmente però non abbiamo in bilancio fondi, però ci lavoreremo per poterlo completare prima possibile.
Grazie, grazie assessore. Ci sono altri interventi? Allora prego, passiamo alla votazione, dottoressa.
Sinibaldi?
Sì.
Aguzzi, assente. Angelucci?
Sì.
Avetti, assente. Bigliocchi? Non ho sentito. Assente?
Sì, assente.
Bizzoca?
Sì.
Broccoletti? Carlucci, assente. Carrozzoni, Di Marco, Domeniconi, no, arriva, ah, si è scollegata, ok, assente. Emili, assente. Evangelista, Fagiani, assente. Falcetti, io non mi sento. Giraldi, Grillo, Arianna, Giovanni, Grillo, Guadagnoli, assente. Labonia, Leonardi, assente. Maffei, Paris, Petrangeli, assente. Principessa, Purificati, Raimondi, Ramagoggi, Tosoni, Ubertini, Valentini, assente. Vassallo, assente. Volpicelli, ok, 1, 2, uno, 21 favorevoli, contrari nessuno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
scusi,
si ribatte, ancora, medesima, mamma mia,
21 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, approvato. Passiamo all'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti come prima. Grazie, passiamo al punto 18, approvazione del regolamento per il funzionamento della commissione assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica, proposta numero 17. Prego, assessore Palomba, acceso il microfono?
Ecco, ok. Allora, aspettate che sono tre, li rimetto in ordine. Allora, regolamento per il funzionamento della commissione assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. Si tratta appunto di prevedere la regolamentazione degli incontri della commissione, adeguandoci ovviamente alla normativa. Il punto saliente, al di là delle indicazioni nominative dei componenti della commissione che potrete ovviamente leggere in quella che è la proposta di delibera, però gli elementi salienti riguardano più che altro gli aspetti legati alla composizione, quindi i membri vengono indicati in delibera, i ruoli vengono descritti nel regolamento, così come il funzionamento della commissione. Il punto saliente è quello relativo alle, diciamo, all'eventuale corresponsione dei gettoni di presenza, di cui è l'articolo 12 del regolamento stesso, perché ai componenti della commissione, se in organico al comune nonché al segretario, ove ne sussistano le disponibilità finanziarie da parte dell'ente, potrà essere corrisposto per ogni giornata effettiva di partecipazione alle sedute che eventualmente si dovessero tenere fuori dal normale orario di lavoro un gettone di presenza, così come stabilito dall'articolo 82 del TUEL, per i consiglieri comunali come da delibera di giunta comunale 185 del 30 luglio 2013. La relativa valutazione viene demandata al dirigente del settore competente per materia, quindi il settore cui è deputata l'assegnazione degli alloggi ERP, e al dirigente del settore finanziario, ovviamente sono i due dirigenti di riferimento. In ogni caso, ove presenti componenti esterni all'amministrazione comunale, perché ovviamente è possibile la presenza anche di componenti esterni, agli stessi dovrà essere riservato analogo compenso per il relativo periodo di impegno. In ogni caso, quindi, comunque ai componenti esterni deve essere riconosciuto. È un regolamento molto molto breve e essenziale, che delinea le modalità di funzionamento di questa commissione.
Allora, assessore, grazie. Ci sono interventi? Benissimo. Allora passiamo, chiedo ai colleghi che sono eventualmente nelle stanze attigue alla sala consiliare di rientrare, che siamo in votazione. Prego, dottoressa.
Sinibaldi, Aguzzi assente, Angelucci?
Sì.
Avetti assente, Bigliocchi? Assente, Bizzoca? Broccoletti? Carlucci assente, Carrozzoni? Di Marco? Domeniconi? Non c'è. Emili non c'è. Evangelista? Fagiani? Non c'è. Falcetti? Giraldi? Grillo Arianna? Grillo Giovanni? Guadagnoli? Non c'è. Labonia? Leonardi? Non c'è. Maffei? Paris? Allora vado avanti e poi la ridiamo. Petrangeli? Assente. Principessa? Purificati? Raimondi? Ramacoggi? Non c'è. Tosoni? Ubertini? Valentini assente, Vassallo assente, Volpicelli rientrata, Paris, grazie, ok, non ce l'avevo messo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ho problemi a contare, contrari, ho cominciato ad avere problemi a contare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, allora, c'è. Prego, Presidente. Pensate via.
20 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Approvato, immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, astenuti, favorevoli, contrari, astenuti, come prima, chiedo scusa, ma mi ha distratto la collega che è stata velocissima, la collega Purificati, benissimo, convintamente, certo. Dunque, passiamo al punto 19, regolamento sul garante dei detenuti. Prego, Assessore Palomba.
Sì. Questo è un regolamento senz'altro importante, viene, in realtà c'era già un regolamento vigente e questo è un regolamento che presenta delle caratteristiche sia innovative ma anche integrazioni rilevanti sotto il profilo anche di quelle che sono non tanto le funzioni ma in un certo senso alcune caratteristiche inerenti il ruolo del garante. Diamo molto rilievo a quello che è il monitoraggio anche in relazione ai rapporti tra i detenuti e le proprie famiglie, con particolare riferimento ai figlioli, perché possano essere accolti in contesti adeguati, quindi il garante diventa anche un tramite efficace perché questo tipo di relazioni possano essere assicurate sia pure in un contesto carcerario. Rispetto al precedente è stata necessaria una modifica ed una integrazione perché sappiamo che ci sono state delle modifiche normative, sono state introdotte delle strutture destinate ad ospitare anche detenuti con condizioni psichiatriche di estremo disagio, quindi ovviamente il garante deve monitorare anche in seno a queste strutture che hanno una caratteristica prevalentemente sanitaria, quindi di assistenza al detenuto in condizioni di disagio, deve monitorarne anche gli aspetti legati ai trattamenti terapeutici e sanitari. E il ruolo è quello di essere un tramite, quindi un tramite con l'amministrazione, organizzare anche, ove possibile, eventi di sensibilizzazione. Trattasi di un ruolo che non prevede alcuna corresponsione in denaro per quella che è l'attività svolta, e così come non è prevista per eventuali figure ausiliarie di cui potrebbe avvalersi il garante stesso. Come figure ausiliarie ci riferiamo ad esperti da consultare su temi specifici, su problemi specifici. Ho fatto riferimento agli aspetti sanitari, ovviamente non è detto che il garante abbia competenze specifiche in questo settore e quindi potrà avvalersi di consulenti esperti che interverranno tutti a titolo non oneroso. E le caratteristiche legate ai requisiti previsti sono ben indicate, non mi sembra possano dare adito ad interpretazioni diverse, anche perché le abbiamo valutate poi in seno alla Commissione e quindi abbiamo previsto che possano essere figure comunque residenti nella provincia di Rieti e che possono presentare la propria candidatura e che per comprovata esperienza nel settore, almeno triennale, quindi richiediamo un'esperienza consolidata di almeno 3 anni e competenza tra i campi giuridici, psicosociali, sanitari, dei diritti umani, qui ecco fatto psicosociali, virgola, sanitari, dei diritti umani, delle scienze sociali, della tutela dei diritti e dell'inclusione sociale, dell'azione sociale degli istituti di prevenzione e pena e nei centri di servizio sociale offrono la massima garanzia di obiettività e di indipendenza nell'esercizio delle funzioni. Per offrire questa garanzia queste figure devono ovviamente non essere incompatibili con quello che è il ruolo e anche il profilo della incompatibilità è previsto perché il garante è un organo monocratico, resta in carica 3 anni, opera in regime di prorogatio e l'incarico è incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica, è esclusa la nomina ai confronti di amministratori comunali e dei relativi coniugi, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado, anch'essi incompatibili. Ci sono poi le modalità sia per l'elezione sia per eventuali decadenze che sono descritte in maniera analitica e dettagliata nel regolamento. Quindi durata triennale, residenti nella provincia di Rieti. Mi sembra che sia tutto abbastanza chiaro poi anche nella delibera e nel regolamento, però se avete domande.
Assessore Ubertini, consigliere Ubertini, le ho. Come si sente, consigliere?
Insomma, non mi lamento, diciamo.
No.
Diciamo discretamente, no. Ma non vado oltre l'avverbio. Non mi spingerei oltre. No, volevo fare 2 considerazioni su questo regolamento che reputo molto importante. Visitammo con l'assessore Palomba, con la consigliera Volpicelli, il carcere di Rieti, mi sembra 2 anni fa ormai, credo 1 anno e mezzo fa, e insomma ebbi un'impressione scuotente, nel senso che ci sono delle situazioni particolarmente critiche, un ambiente sovraffollato, e insomma una dimensione umana che pretende un aggiuntivo sforzo di interesse e in questo caso di mediazione, quindi la figura del garante è un medium tra la struttura carceraria e le istituzioni e gli altri gangli della società, quindi saluto con soddisfazione, pur rimarcando il fatto che è stato un parto difficile, insomma, difficile, non voglio attribuire responsabilità ad alcuno, ma insomma è durata tanto la gestazione.
Comunque c'era.
Comunque il parto c'è. Parto c'è oggi, stiamo in sala parto e quindi salutiamo il neonato con soddisfazione. Quindi il mio voto sarà pienamente favorevole.
Certo, consigliera, che può.
Scusate, No, ci tenevo a fare questa precisazione rispetto soprattutto ai consiglieri che non appartenendo alla commissione non erano presenti. perché prendendo spunto da un suggerimento venuto dall'avvocato Emili, che rappresentava una problematica importante, ovvero quella degli incontri in carcere delle persone che sono detenute nel momento in cui magari hanno dei figli che hanno delle disabilità intellettive importanti. Quindi mutuando quello che abbiamo fatto a livello sanitario, quindi il progetto Tobia Tama, che prevede un percorso dedicato proprio in queste situazioni di complessità, lo abbiamo ripreso e inserito all'interno del regolamento, quindi dando un po' indicazione al futuro garante di prevedere tutta una serie di accortezze, di percorsi che siano velocizzati quando ci si trova di fronte a situazioni non solo di minori, ma soprattutto di minori o maggiorenni in condizioni di fragilità intellettiva. Ci tengo anche a chiedere all'assessore, visto che abbiamo fatto questo passo rispetto al garante dei detenuti, di procedere pure con la nomina del garante dei diritti delle persone con disabilità, che di cui il nostro capoluogo secondo me ha bisogno. Grazie.
Grazie consigliera Purificati. Assessore Palomba, prego.
Sì, solo brevissimamente per una piccola integrazione. Allora, senz'altro questo regolamento per il garante delle persone con disabilità verrà a breve sottoposto al vaglio della Commissione e sarà mia premura. Dovevo fare solo una considerazione perché non vorrei dare adito a fraintendimenti. In realtà questo problema dei bambini con disabilità che andavano a fare le visite a me è stato rappresentato dai diretti interessati, non in seno alla Commissione, tant'è che in seno alla Commissione l'ho posto io il problema come persona alla quale erano pervenute queste segnalazioni, tant'è che ho detto che stavo predisponendo una richiesta al direttore del carcere. Al di là di questa precisazione, che però mi sembrava doverosa, in realtà non sono previsti dei percorsi facilitati, cioè noi abbiamo sottolineato in commissione aspettate un attimo che vi dico, me l'hanno ripreso il regolamento. Allo scopo di tutelare il diritto dei figli e delle figlie alla continuità del legame affettivo con i genitori detenuti, nonché il diritto dei genitori detenuti a crescere i propri figli in ambiente sano, il garante, in conformità alla Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti, favorisce, sollecitando l'intervento anche di altri soggetti istituzionali, il mantenimento dei rapporti tra i genitori detenuti e i loro figli, salvaguardando l'interesse alla salute psicofisica delle persone minori di età. A tale fine monitora l'adeguatezza dei luoghi deputati ai colloqui con i figli minori o in ogni caso con i figli che presentino una condizione oggettiva di fragilità personale al fine di consentire un agevole e dignitoso rapporto con loro. Questo è stato così come abbiamo detto, cioè verificare l'adeguatezza, è quello che avevo sottolineato in premessa, cioè l'adeguatezza dei contesti in cui si dovranno effettuare questi incontri. Indubbiamente il bambino, come è stato segnalato a me, come io l'ho posto poi in commissione, tant'è che ho letto questo stesso comma, cui poi abbiamo apportato una modifica perché abbiamo precisato non solo dei figli minori, ma dei figli in generale che possano comunque avere condizioni oggettive di fragilità, perché come è stato giustamente evidenziato anche un ragazzo ben al di sopra della minorità con condizioni particolarmente precarie deve avere delle agevolazioni, delle facilitazioni nell'interlocuzione con il genitore. Più che altro, ecco, fare attenzione perché si evitino quelle situazioni segnalate, cioè che il bambino o il figlio con problemi debba attendere tanto tempo piuttosto, e quindi avere un accesso più facilitato e più rapido. Esatto, era una precisazione perché con il discorso del Tobia, ecco, volevo raccogliere, ma era mia, è soltanto, perché ovviamente io poi ho riportato questo, quindi facilitare le modalità di accesso e di appunto di contatto con il genitore, verificando che gli ambienti siano anche idonei, perché soprattutto quando è molto caldo un'attesa per tanto tempo non va bene. Come questa cosa mi era stata personalmente sollecitata, io l'ho sottoposta in commissione e l'avvocato Emilio ovviamente ha detto che aveva proprio lui un caso analogo, ma a me sono state diverse persone che hanno sollevato un problema relativo alla fattispecie. Grazie.
Grazie assessore, procediamo con la votazione. Prego dottoressa Salvi.
Sinibaldi, Aguzzi assente, Angelucci,
sì.
Avetti assente, Bigliocchi assente, Ciolascia, Bizzoca, Broccoletti, Carlucci assente, Carrozzoni, Di Marco, Domeniconi assenti. Ah, ecco, la giornata. Grazie. Emili assente, Evangelista, Fagiani assente, Falcetti, Giraldi, Grillo, Arianna, Grillo Giovanni, Guadagnoli assente, Labonia, Leonardi assente, Maffei, Paris, Petrangeli assente, Principessa, Purificati, Raimondi, Ramacoggi assente, Tosoni, Ubertini, Valentini assente, Vassallo assente, Volpicelli. Grazie. 2, 4, 6, 8, allora. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, favorevoli, contrari, 1, 2, 3,
vabbè, l'ultimo
6,
punto.
9, 12, aspetta, abbiamo fatto, non mi fate prendere
Roberta
dalla
Simbaggi.
Ansia adesso,
è l'ultimo punto,
proprio al finale
l'ultimo
no,
punto, non mi fate prendere dalla
21 voti favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto, approvato, immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, come prima. Bene colleghi, passiamo allora all'ultimo punto all'ordine del giorno, approvazione proposta di modifica del regolamento per l'emergenza abitativa, proposta numero 16, relazione all'assessore Palomba, prego.
Sì, allora qui sarò ovviamente
brevissima.
Breve perché non si tratta di un nuovo regolamento, si tratta di modifiche apportate a quello già in vigore, con particolare riferimento a due aspetti. Uno riguarda gli alloggi, il numero di alloggi. Abbiamo, differentemente rispetto al primo regolamento, differentemente dal primo, abbiamo introdotto un nuovo appartamento, cioè un appartamento in più in co-housing per emergenze sociali, per il quale quindi si può prescindere dalla graduatoria dell'emergenza abitativa, ma con segnalazione in relazione dei servizi sociali può essere assegnato questo appartamento in co-housing, quindi a più persone all'esito appunto delle valutazioni del servizio. Si è trattato di una modifica inevitabile alla luce delle emergenze esigenze, cioè un crescente numero di persone sole che hanno necessità di una abitazione e che danno la disponibilità a convivere. Ecco perché la proposta rispetto ai due co-housing previsti in precedenza di inserire un co-housing in più. Altra modifica importante attiene la possibilità di proroga. Anche questa modifica nasce dall'esperienza acquisita in questi anni di entrata in vigore del precedente regolamento e in pratica ci rendiamo conto che è difficile poter far sì che queste persone rispettino in maniera scrupolosa i termini fissati per il rilascio dell'immobile. Molto spesso permangono le esigenze di natura abitativa, quindi la proroga prevista oltre la durata massima dei contratti, che è fino a 18 mesi perché hanno una natura transitoria, la proroga si rende inevitabile, è prevista in 3 anni dalla scadenza, decorrenti dalla scadenza del periodo di iniziale assegnazione, solo in casi eccezionali debitamente valutati dalla commissione di cui al precedente articolo 9, quindi le modalità sono rimaste sempre le stesse, potrà essere concessa una proroga di un ulteriore anno oltre il limite sopra indicato. Queste sono le modifiche essenziali, cui per scrupolo se ne è aggiunta, ci sono poi dei piccoli errori materiali che sono stati corretti vista l'occasione, diciamo. E, abbiamo anche all'articolo 18, dove si parla di annullamento e decadenza dell'assegnazione, alla lettera B era prevista come possibile circostanza di decadenza un'assegnazione avvenuta in contrasto con norme vigenti al momento dell'assegnazione. Era ovviamente una cosa che poteva non essere logico se è in contrasto con le norme, quindi lo abbiamo debellato questo punto perché era inutile. Per il resto non abbiamo apportato alcuna modifica, se non di carattere meramente formale, ma non di sostanza.
Grazie assessore. Prego consigliere Ubertini. Colleghi, per favore, capisco la stanchezza, ma collega ha diritto di intervenire.
Siccome il sindaco ha indossato lo zaino, farò un intervento di 25 minuti.
No, non è lo zaino, è il paracadute.
Il paracadute. Farò un... perché il tema richiede un approfondimento particolare. No, scherzo, 2 minuti.
Prego, prego, consigliere.
2 minuti, mi corre l'obbligo di dire, perché siccome è un aspetto che abbiamo affrontato in commissione e sento l'esigenza di ripetere rapidissimamente in quello che ho obiettato in commissione, ma arrivando all'obiettivo positivo, nel senso che l'unica questione leggermente stonata che io ravviso in questa delibera consiste nel fatto che, trattandosi di emergenza abitativa per 18 mesi, noi poi attribuiamo una deroga di 3 anni più eventualmente un altro. Mi sembra una sproporzione, trattandosi di emergenza, tra il tempo che noi attribuiamo al massimo 18 mesi e l'estensione temporale per le deroghe, in teoria 4 anni, quindi una deroga di 4 anni a fronte di un'assegnazione ordinaria di 18 mesi. L'assessore, con grande ragionevolezza, ci ha detto che però il tutto risulta essere un riflesso dei dati di fatto, però non significa che la politica debba riflettere meccanicamente il dato di fatto, perché temo una mancanza di rotazione che può verificarsi bloccando il circuito delle assegnazioni. Ma si chiudo con questo per alleggerire tutti, anche per dare un tocco di qualità, diciamo. Ma siccome il fine è sovrano, e cioè è importante e supera il metodo, e siccome deliberare significa delibrare, significa soppesare la libra, metto il peso sulla bilancia, lo tolgo e valuto tra spinte contrapposte la giusta direzione da imboccare, significa soppesare, soppesando il tutto la delibera merita un giudizio positivo indipendentemente dalle obiezioni che mi sono affannato affannato perché l'ora è tarda, diciamo, affannato a reiterare anche in questa sede. Dopodiché vorrei parlarvi di altro perché vedo, ma comunque vi saluto, grazie.
Solo lei poteva mantenere questo eloquio fino alla fine, solo lei. Ci ha consegnato il latinismo, siamo spesso abituati a sentirne, ma non così. Allora...
Comunque la valutazione dell'ulteriore proroga è di anno in anno, quindi ogni anno, sì, è di anno in anno viene valutato. Ma sì, ma perché è difficile fare il rilascio, dovremmo...
Ma chi lo fa? Tutti la
sì, anche se non riesco a trovarla.
Allora colleghi, non è finito il consiglio, dobbiamo votare, state buoni. Poi chiedo un secondo, no, signor sindaco, chiedo scusa, un secondo solo, se può venire.
Ah,
prego dottoressa con...
No, la delibera,
ecco,
non sta arrivando,
è stata rilasciata. E voi salutate, ma dobbiamo votare, cari.
No.
Un secondo.
No. Sinibaldi. Aguzzi assente, Angelucci,
sì.
Avetti assente, Bigliocchi assente, Bizzoca, sindaco. Broccoletti, Carlucci assente, Carrozzoni, Di Marco, Domeniconi,
sì.
Emili assente, Evangelista, Fagiani assente, Falcetti, Giraldi, Grillo Arianna, Grillo Giovanni, Guadagnoli assente, Labonia, Leonardi assente, Maffei, Paris, Petrangeli assente, Principessa, Purificati, Raimondi, Ramacoggi assente. Dobbiamo votare un attimo. Tosoni, Ubertini, Valentini assente, Vassallo assente, Petrangeli, avevo messo assente, invece era a favore. Volpicelli, un attimo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 favorevoli, 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 11 assenti, l'immediata eseguibilità, vai.
22 favorevoli, tanti uscenti.
Immediata eseguibilità.
Immediata eseguibilità, sì, perfetto, approvato. Alle ore 19:56 la seduta del Consiglio è tolta.
Ciao.